Bene, siamo arrivati al capitolo 16 del libro dell'Esodo. Qualcuno di voi all'entrata ha visto e salutato l'amico Enrico De Leon che veniva a prendere alcune dritte, perché faremo fare a lui alcuni capitoli, quelli soprattutto più stancanti e anche più specifici, che sono quelle lunghe narrazioni di come è fatto il Tempio. Ci saranno capitoli e capitoli in cui si descrivono delle cose che a noi sono molto lontane, allora essere aiutati da un ebraista per capire il significato spirituale sarà, credo, un arricchimento davvero per tutti. Ma se ne parla dopo il capitolo 25, quindi ne abbiamo ancora tanto. Siamo solo al 16. Allora siamo arrivati a questa fonte, a questo capitolo 16, che è il famoso capitolo della manna, che è di fonte sacerdotale, ha un parallelo nel capitolo 11 dei Numeri e in parte è anche raccontato l'episodio della manna dalla fonte Yavista, che però pone la manna dopo la teofania sinaitica. Che cos'è questa benedetta manna? Allora, la manna è una linfa che cade dal tamarix mannifero, se punto da un pidocchio, la trabutina mannipara o il Naiococcus serpentinus miro. In altre parole, sono dei cespuglietti, questi del tamarix mannifero, che punti da questo particolare pidocchio emettono un gemizio di linfa che è molto dolce, che è molto buono, che è molto proteico, che ti nutre. E nel deserto è una vera grazia di Dio. Quindi questo probabilmente è, diciamo così, la parte reale, storica. Questa gente arriva nel deserto, dove gli approvvigionamenti, soprattutto, anche se non erano 600.000, ma erano 600 famiglie, nutrire 600 famiglie nel deserto non è cosa da poco, trovano questi arbusti che fanno questo gemizio, una specie di miele, molto molto buono, molto molto prezioso, molto molto nutriente, lo vedono come una grazia di Dio e riescono a sopravvivere. Va colta al mattino, perché altrimenti sotto quel solleone secco. Quindi questa linfa va colta quando è ancora fresco, perché poi indurisce, diventa come una pietra, diventa immangiabile. La parola manna deriva dall'ebraico manu, che significa ma che cos'è? Il nome stesso è un invito a scoprire l'origine divina di questo dono e a indagare. Vedete sempre un evento terreno molto semplice: ho trovato una linfa che in un albero, punto da un pidocchio, mi permette di sopravvivere. No, Manu, interrogati, non è capitato per caso, c'è un progetto di Dio dietro, è Dio che ti assiste, è la sua provvidenza. Cioè, negli eventi normali, la grandezza dello scrittore ebraico è sapere leggere il miraculum, cioè la cosa da ammirare, che non è necessariamente un intervento soprannaturale, ma sicuramente è un intervento ad hoc. In quel momento lì, ecco, tu hai avuto quel conforto, quell'aiuto, quel sostegno, magari molto semplice, molto umano, quella parola, quel libro, quell'evento. Ecco, era Dio che lavorava per te. Oltre alla manna, Dio provvede anche le quaglie. Anche qui il fenomeno è molto naturale. Voi sapete che le quaglie sono uccelli migratori e in primavera e in autunno, migrando verso l'Africa dall'Europa, poveretti, dopo aver attraversato tutto il Mediterraneo, come arrivano sulle spiagge, sono accasciati, si posano per terra e probabilmente vengono catturati facilmente. perché non è che fossero degli arcieri o avessero le carabine o i fucili da caccia per beccare le quaglie, ma questi stormi che arrivavano senza mai aver potuto trovare posa dall'Europa fino all'Africa del Nord, come arrivano lì probabilmente si accasciano sulle spiagge, sui territori e possono essere catturati abbastanza facilmente, come si prende una gallina, insomma, per capirci. Tant'è vero che il Salmo 78, versetti 26-28, recita così: scatenò nel cielo il vento d'oriente, fece spirare l'australe con potenza, su di essi fece piovere la carne come polvere e gli uccelli come sabbia del mare, caddero in mezzo ai loro accampamenti, tutto attorno alle loro tende. Quindi, spinti dai venti, sono arrivati in questa migrazione dall'Europa e probabilmente sfiniti ritrovano a gironzolare attorno all'accampamento e riescono con facilità a catturarlo. Qual è la struttura di questo brano? Che adesso leggiamo e poi commenteremo ancora. I primi versetti del brano, se volete i versetti 1-12, sono la contestazione del popolo contro la gerarchia, contro Mosè ed Aronne, e la risposta di Dio. I versetti 13 e 21 parlano del tema delle quaglie e della manna, per chi scrive, ripeto, 1-12, contestazione del popolo, 13-21, le quaglie e la manna, 22-36, il tema del sabato, e vedremo come si lega il sabato al discorso della manna, con altre notizie supplementari. I versetti 32-33 sembrano un po' fuori luogo, perché presuppongono già l'esistenza di un vero e proprio santuario, comunque parlano di questo santuario. Quindi primi 12, contestazione, 13-21, quaglie manna, 22-36, sabato e notizie varie, 32-33, culto, santuario. Cominciamo a leggere.
Levarono l'accampamento dal Libano e tutta la comunità degli israeliti arrivò al deserto di Sin, che si trova tra i Libano e il Sinai, il 15 del secondo mese dopo la loro uscita dal paese d'Egitto. Nel deserto tutta la comunità degli israeliti mormorò contro Mosè e contro Aronne. Gli israeliti dissero loro: fossimo morti per mano del Signore nel paese d'Egitto, quando eravamo seduti presso la pentola della carne, mangiando pane a sazietà. Invece ci avete fatti uscire in questo deserto per far morire di fame tutta questa moltitudine.
Ecco, il solito peccato. Mormoravano. Guardate che nell'Antico e nel Nuovo Testamento il vero peccato contro Dio è mormorare, è brontolare, essere scontenti, è vedere il bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto e non il bicchiere mezzo pieno, è lamentarsi, è essere pessimisti. Il Signore ci vuole gioiosi, il Signore ci vuole ottimisti, perché dice: ma io vi ho amati, io vi amo, io vi ho fatti uscire dal paese d'Egitto, dai vostri Egitti, vi sto portando alla libertà, ma perché brontolate e non siete contenti? Guardate che non è solo una storia passata, è la nostra vita, è la mia vita. Tante volte la mia vita è piena di grazia, eppure sono lì che mi lamento di questo, di quell'altro. E ecco, capisco davvero che la mormorazione è quel tarlo che ci impedisce di essere anche credibili verso gli altri, perché ci potrebbero dire: ma che Dio è il tuo se non ti rende felice? Se non ti rende felice. Invece le grandi testimonianze si hanno proprio quando noi testimoniamo la fede in momenti di difficoltà, di prova, di sofferenza. Lella ieri era presente, allora, era presente anche al corso sulle beatitudini, questa ottava beatitudine che è una roba incredibile, no? Beati voi quando vi perseguiteranno, vi diranno ogni sorta di male contro di voi, vi porteranno davanti ai tribunali per martirizzarvi, rallegratevi ed esultate. Ma roba da matti, ma capite, quando io sono nel dolore, già beato, vabbè, dammi del beato se sono lì con una faccia contrita a dire: Signore pietà, Signore, no, rallegratevi ed esultate quando vi perseguiteranno, quando vi porteranno al martirio. Rallegratevi ed esultate. Allora, o si capisce questo cambio di marcia che il Signore vuole nelle nostre vite da parte del Vangelo, del discorso delle beatitudini, ma come vedete già qui nell'Esodo, oppure la nostra fede è una fede che è intellettuale ma non è calata nei meandri del nostro cuore, nelle profondità della nostra psiche, non è entrata di dentro. Ecco, il credente è colui che si rallegra, non solo sopporta pazientemente, cristianamente, la sofferenza e la persecuzione, si rallegra ed esulta quando è nei casini, scusatemi, perché questa è la proposta di Dio. Perché Dio dice: io ti amo, io sono con te, ti sono vicino. Allora la felicità di questo dovrebbe essere tale che tu la dimostri anche nella prova, nella sofferenza, nella persecuzione. È un paradosso, è una contraddizione. Papa nella Gaudete ed Exultate, quando parla delle beatitudini e dell'ottava beatitudine in modo particolare, insiste su questa contraddizione con la mentalità corrente. Sembra, parla anche di, non è un masochismo paradosso, cioè non è un masochismo, no, è proprio il fatto che noi sappiamo che Dio è sempre con noi. Noi sappiamo che, in altra parte, Matteo 10 si dice: quando sarete davanti ai tribunali, ma non preoccupatevi di cosa direte, di come vi difenderete, lo Spirito Santo in quel momento vi dirà che cosa dovete proferire. Oppure Gesù che dice: io sono con voi sempre, fino alla fine dei tempi, Matteo 28. Oppure pensate a Romani 8, se c'era uno che ha sofferto pene, persecuzioni, flagellazioni, torture, carcere, naufragi, è stato Paolo. Eppure Paolo dice: chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la spada, la persecuzione, la malattia, la sofferenza, la morte? Nulla mi separerà dall'amore di Cristo. Bellissimo Romani 8. Ecco, lottare contro davvero, no? Sant'Evagrio scrive gli otto vizi capitali, monaco del IV secolo, l'ho già detto altre volte, il verme della melanconia, il verme della tristezza che ciascuno di noi ha dentro di sé. Magari siamo delle belle mele lucide e senza pecche fuori, ma dentro ci abbiamo il baco, il vermetto. E la vita del cristiano, dice Sant'Evagrio, e questo testo divenne un testo base per tutti i padri della Chiesa, soprattutto i padri del deserto, è schiacciare il verme, lottare contro il vermetto che è dentro di noi, questo verme della tristezza, questo verme della malinconia. Ecco, qui vedete, c'è di nuovo la mormorazione. E allora il Signore dice: ma accidenti, e andiamo avanti. Accidenti. Non l'avrà detto, no, ma...
Allora il Signore disse a Mosè: ecco, io sto per far piovere pane dal cielo per voi. Il popolo uscirà a raccoglierne ogni giorno la razione di un giorno, perché io lo metto alla prova, per vedere se cammina secondo la mia legge o no. Ma il sesto giorno, quando prepareranno quello che dovranno portare a casa, sarà il doppio di ciò che raccoglieranno ogni altro giorno. Mosè e Aaron le dissero a tutti gli israeliti: questa sera saprete che il Signore vi ha fatto uscire dal paese d'Egitto. Domani mattina vedrete la gloria del Signore, poiché egli ha inteso le vostre mormorazioni contro di lui. Noi infatti che cosa siamo? Perché mormoriate contro di noi? Mosè disse: quando il Signore vi darà alla sera la carne da mangiare e alla mattina il pane a sazietà, sarà perché il Signore ha inteso le mormorazioni con le quali mormorate contro di lui. Noi infatti che cosa siamo? Non contro di noi vanno le vostre mormorazioni, ma contro il Signore.
Ecco, vedete anche però la tenerezza di Dio. Anche se brontoliamo, se mormoriamo, Dio viene incontro alle nostre mormorazioni. Cerca di aiutarci anche lì, cerca di lenire anche questi nostri frignamenti, no? Questi nostri borbottii. Ecco, è un Dio così tenero che sì, ci resta male, perché vuol dire che non confidiamo in lui, che non godiamo del suo amore, ma è talmente amante che viene ad aiutarti anche in queste tue piccole difficoltà, che poi sono quelle che ti rovinano la vita. Vai avanti.
Mosè disse ad Aronne: dà questo comando a tutta la comunità degli israeliti: avvicinatevi alla presenza del Signore, perché egli ha inteso le vostre mormorazioni. Ora, mentre Aronne parlava a tutta la comunità degli israeliti, essi si voltarono verso il deserto, ed ecco la gloria del Signore apparve nella nube. Il Signore disse a Mosè: ho inteso la mormorazione degli israeliti, parla loro così: al tramonto mangerete carne e alla mattina vi sazierete di pane, saprete che io sono il Signore vostro Dio. Ora alla sera le quaglie salirono e coprirono l'accampamento. Al mattino vi era uno strato di rugiada intorno all'accampamento. Poi lo strato di rugiada svanì, ed ecco sulla superficie del deserto vi era una cosa minuta e granulosa, minuta come la brina sulla terra. Gli israeliti la videro e si dissero l'un l'altro: Manhu, che cos'è? Perché non sapevano che cosa fosse. Mosè disse loro: è il pane che il Signore vi ha dato in cibo. Ecco che cosa comanda il Signore: raccoglietene quanto ciascuno può mangiarne, un omer a testa, secondo il numero delle persone con voi. Ne prenderete ciascuno per quelli della propria tenda.
L'omer è circa 4 litri e mezzo, quindi 4 chili e mezzo di roba.
Così fecero gli israeliti, ne raccolsero chi molto, chi poco. Si misurò con l'omer: colui che ne aveva preso di più non ne aveva di troppo, colui che ne aveva preso di meno non ne mancava. Avevano raccolto secondo quanto ciascuno poteva mangiarne. Poi Mosè disse loro: nessuno ne faccia avanzare fino al mattino. Essi non obbedirono a Mosè, e alcuni ne conservarono fino al mattino, ma vi si generarono vermi e imputridi. Mosè si irritò contro di loro. Essi dunque ne raccoglievano ogni mattina secondo quanto ciascuno mangiava. Quando il sole cominciava a scaldare, si scioglieva. Nel sesto giorno essi raccolsero il doppio di quel pane, 2 omer a testa. Allora tutti i principi della comunità vennero ad informare Mosè.
Ci fermiamo qui un istante. Allora, è un testo composito, se vedete, no? Anche qui c'è due racconti dell'intervento del Signore su un testo base che, come ho detto, è sacerdotale, si inseriscono probabilmente delle aggiunte yaviste. È un testo anche abbastanza complesso. Qual è il significato del dono della manna? Se noi guardiamo, la manna è citata più volte all'interno dell'Antico Testamento. Secondo Numeri 21, che è di fonte eloista, la manna è pane di miseria, è il pane dei poveri, della povertà, del deserto. Secondo Esodo 16, che è fonte sacerdotale, è pane della prova, Dio ti mette alla prova con questo pane. Per la fonte yavista, avete visto qui, versetto 15, versetto 32, è un dono gratuito di Dio. I Salmi 105 e 78 la definiranno pane del cielo, pane dei forti. Sapienza 16:20, nutrimento degli angeli, capace di suscitare ogni delizia. Vi ricordate il versetto che ancora adesso si dice: panem de cielo prestitisti eis, omne delectamentum in se abentem, hai dato loro un pane dal cielo che ha in sé ogni delizia. Ecco, in questo brano ci sono vari insegnamenti. Il primo insegnamento è che la libertà costa, la libertà costa, la libertà è a caro prezzo. Il Signore non li ha portati fuori dall'Egitto per mettere immediatamente in un resort con un ristorante a 5 stelle. Ecco, la libertà te la devi pagare, te la devi pagare. Questo è anche un grande insegnamento della nostra vita, eh? Le cose belle ce le dobbiamo un po' sudare, anche quelle spirituali. A volte una fatica a venire al corso biblico, è una fatica essere credenti, è una fatica pregare, è una fatica dire dei no nella nostra vita a situazioni di compromesso. Sono dei tagli a volte chirurgici che ci vengono chiesti nella nostra esistenza. Questo per una maggiore libertà, questo per una maggiore maturazione. La libertà è sempre a caro prezzo, direbbe San Paolo. Secondo, bisogna sempre... Ciao Valeria. Oh, ma allora anche Valeria ha il cartellino, eh? Allora ciao Valeria, ciao Paola, ciao Lella e tutti voi. Allora, dicevo, secondo significato è che occorre avere fiducia nella provvidenza. Anche quando ci sentiamo nel deserto della vita, ci sembra di morire dentro, di fame o di sete, non preoccupiamoci, il Signore interviene. Pensate a Gesù che dice: guardate i passeri, neanche un passero cade dal ramo senza che il Signore sia lì. La traduzione di alcune vecchie Bibbie: senza che il Signore lo voglia, ma è una bestemmia, perché Dio non vuole che i passeri muoiano. Ma invece la traduzione letterale è: senza che il Signore sia lì. Il Signore è vicino a te, passero moribondo, e allora quanto più sarà vicino a voi in ogni momento della nostra vita, gente di poca fede. Voi valete più di molti passeri, È un chiaro discorso di Gesù. Terzo, per essere liberi occorre una vita sobria, occorre diminuire i consumi, occorre essere anawim, poveri. L'uomo nella ricchezza non comprende, è come gli animali che periscono. Tutte le volte che i profeti ricorderanno l'Esodo diranno proprio questo: quando Israele si è imborghesito costruendo città, diventando un regno, e anche un regno potente nel quadro politico dell'Oriente di allora, ecco, Israele si è allontanato dal Signore, perché l'uomo nella ricchezza non comprende, è come gli animali che periscono. E vi ho già detto altre volte, dice Geremia, che un'intera tribù, i Recabiti, rimangono invece per tutta la loro vita fedeli al Signore, vivendo in tende, non accettando l'urbanizzazione, perché l'urbanizzazione è vista come un segno così davvero di orgoglio, di ibris, di imborghesimento, mentre invece la vita nomade è una vita più semplice. Per essere liberi occorre accettare una vita sobria. Quarto, accumulare i beni significa imputridire. Avete visto questa strana cosa, Mosè diceva: dovete raccogliere la manna per il vostro fabbisogno giornaliero. E qualcuno, con tutta la fame che aveva fatto nel deserto, dice: di già che ti sono, ne prendo un po' di più. Ma immediatamente il mattino dopo trovava che questa riserva era piena di vermi. È un significato simbolico, cioè il mettere da parte, l'accumulare porta all'imputridimento, porta alla morte, non porta alla vita. Quinto, l'importanza della condivisione. Allora, abbiamo detto che probabilmente il significato etimologico della parola manna è manu, che cos'è? Cioè un invito ad andare oltre all'esperienza del fatto concreto per cercare l'intervento di Dio. Ma molti esegeti dicono che l'etimologia vera sarebbe da manan, che significa condividere, distribuire. Cioè il miracolo della provvidenza passa attraverso la nostra capacità di condivisione. Di condivisione. Sapete che, per esempio, Fabris legge così anche il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Vi ricordo questa frase. Cosa dice? Una felice esperienza di cameratismo, dice lui, fa sì che un momento di difficoltà sia trasformato in un piacevole picnic sui prati. Questa è la descrizione che fa dei miracoli. Non è stato necessariamente un miracolo, ma Gesù dice: tu cos'hai? Due pani e cinque pesci? E guarda che improvvisamente tutti quanti, partendo dai più semplici, dai più piccoli, dal fanciullino, si sfamano. Poi per carità Dio può moltiplicare quello che vuole, però qualcuno lo legge come un genere letterario sulla forza della parola di Dio, nel caso la parola di Cristo, che ci rende capace di condivisione, di vincere le sperequazioni sociali, di vincere le divisioni di questo mondo, di vincere l'iniquità sociale che ci troviamo attorno. Paolo cita in 2 Corinti 8 questo capitolo, Esodo 16, proprio in questo senso, proprio a proposito della colletta tra le chiese, richiamando proprio la necessità di una equa distribuzione tra le chiese ricche e le chiese povere. Vi leggo 2 Corinti 8, 14, 15. Per il momento la vostra abbondanza supplisca alla loro indigenza, perché anche la loro abbondanza supplisca alla vostra indigenza e vi sia uguaglianza, omoietes, uguaglianza. Come sta scritto, colui che raccolse molto non abbondò e colui che raccolse poco non ebbe di meno. Quindi cita proprio questo versetto. Sicuramente nel Vangelo di Giovanni, dopo l'episodio di Gesù che cammina sulle acque, inizia il famoso discorso del maestro nella sinagoga di Cafarnao al capitolo 6. E questo brano è un brano che è tutto pieno di riferimenti all'Esodo. Io sono, l'anno scorso vi ricordate, la monetina decise che dovevamo fare prima l'Esodo piuttosto che il Vangelo di Giovanni. Non so quello che la libertà dell'assemblea sceglierà di quest'anno, ma se sceglieremo di fare Giovanni saremo stati preparati dall'Esodo. Molti dicono non si può leggere Giovanni senza conoscere bene l'Esodo. Qualcuno ha definito il Vangelo di Giovanni un midrash sull'Esodo, cioè una riflessione sapienziale, ovviamente di taglio cristologico, sull'Esodo. E difatti il famoso discorso del pane ha tutta una serie di riferimenti. Per esempio, c'è il riferimento alla mormorazione contro Mosè nel deserto. I vostri padri mormorarono e sono morti. Anche voi che mormorate contro di me, morirete se non accettate il mio corpo come manna del cielo. Il sangue dell'agnello, e Gesù è il nuovo agnello dal cui sangue noi siamo liberati. Il tema della manna. Inoltre il testo di Giovanni 6 va compreso in base a due parametri. Primo, tutta la tradizione rabbinica diceva che ai tempi del Messia sarebbe ritornata la manna. Sarebbe stato un fenomeno messianico. Quando sarebbe arrivata la fine dei tempi e il Messia si sarebbe reso presente, ecco, il Signore avrebbe ridato il dono della manna. Secondo, nei libri sapienziali e nei commenti rabbinici, la manna è la Torah, è la parola di Dio, è il Logos, il verbo di Dio. Questa è la vera manna che ci nutre, questa è la vera manna da condividere, questa è la vera manna che ci sostiene, questa è la vera manna che ci rinnova e ci permette di camminare nei nostri deserti. Allora capite che Gesù si presenta come la vera manna, il vero pane offerto dal Padre. Gesù è il pane che non perisce. Ricordate nel discorso, sarebbe bello leggerlo, ma lo leggeremo, ecco, tutto il discorso in cui Gesù dice non cercate un pane che perisce, io sono il pane che dura in eterno, perché la gente aspettava questa manna al momento del Messia, ma questa manna al mattino dopo faceva i vermi, periva. Solo Gesù è il cibo che non perisce, perché è confermato col sigillo dello Spirito. Ecco, quindi è per questo che a questo mondo che ricerca sempre tanti pani per nutrirsi, Marco dice con chiarezza che sulla barca c'era un pane unico, che era Cristo, che non è un solo pane, un pane unico. Cristo è l'unico pane che davvero sfama. Giovanni 6 dice il pane dal cielo, quello vero, colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo. E allora Gesù, il pane, è il grande segno dato dal Padre. Ai giudei che, come noi, no, polemicamente chiedono dei prodigi per credere, infatti dicevano: quale segno dunque tu fai perché vediamo e possiamo crederti? Quale opera compi? Viene offerto il miracolo di un Dio che si dona totalmente, che si fa mangiare, che si fa spezzare, il pane della vita per non avere più fame e non avere più sete in eterno. Versetto 35 del capitolo 6. Gesù è quindi il pane della vita, e chi crede in Lui può davvero arrivare alla meta, alla terra promessa, alla vita eterna, alla beatitudine di Dio, anche se deve attraversare a volte il deserto della vita con grande fatica. Il brano che invece cominceremo a leggere ci parla essenzialmente del sabato. Avete visto, già prima è stato annunciato questo comando, che per 6 giorni raccoglieremo la manna, un giorno della settimana non faremo niente, al limite il 6° giorno si può raccogliere il doppio. Invece di 4,5 litri, facciamo chili che è più facile, chili di roba, ne possiamo raccogliere 9, ma c'è un giorno in cui non dobbiamo raccogliere niente. Andiamo avanti.
Allora tutti i principi della comunità vennero ad informare Mosè e disse loro: ho appunto ciò che ha detto il Signore, domani è sabato, riposo assoluto, consacrato al Signore. Ciò che avete da cuocere, cuocetelo. Ciò che avete da bollire, bollitelo. Quanto avanza, tenetelo in serbo fino a domani mattina. Essi lo misero in serbo fino al mattino, come aveva ordinato Mosè, e non imputridì, né vi si trovarono vermi. Disse Mosè: mangiatelo oggi, perché è sabato, in onore del Signore. Oggi non lo troverete nella campagna. 6 giorni lo raccoglierete, ma il 7° giorno è sabato, non ve ne sarà. Nel 7° giorno alcuni del popolo uscirono per raccoglierne, ma non ne trovarono. Disse allora il Signore a Mosè: fino a quando rifiuterete di osservare i miei ordini e le mie leggi? Vedete che il Signore vi ha dato il sabato. Per questo egli vi dà al 6° giorno il pane per 2 giorni. Restate ciascuno al proprio posto. Nel 7° giorno nessuno esca dal luogo dove si trova. Il popolo dunque riposò nel 7° giorno. La casa di Israele la chiamò manna. Era simile al seme del coriandolo e bianca. Aveva il sapore di una focaccia con miele.
Ci fermiamo un momentino. Allora vedete, per sottolineare l'origine divina del sabato, la storia della manna acquista un ritmo settimanale. La manna si raccoglie per 6 giorni, il 7° giorno no. E se il 6° giorno ne raccoglie il doppio, solo quella volta lì la manna non imputridisce. È interessantissimo che dopo il tema della Pasqua, il primo grande tema che si venga affrontato sia davvero il tema del sabato. Così importante che addirittura sembrerebbe, tra virgolette, superiore a Dio, mi si permetta questa frase, tant'è vero che anche Dio ha un ciclo settimanale. Quando crea, lavora 6 giorni, ma il 7° giorno sottostà lui pure al sabato. Al termine di ogni giorno si ha l'annotazione, durante il racconto creazionale, che l'opera di Dio era tov, cioè era bella e buona. Il compimento del lavoro si ha però soltanto nel 7° giorno, quello del riposo. Se rileggiamo Genesi 2, versetti 2 e 3, si dice: Dio nel 7° giorno completò il lavoro che aveva fatto e cessò nel 7° giorno da ogni suo lavoro. Dio benedisse il 7° giorno e lo consacrò, perché in esso aveva cessato da ogni lavoro che egli creando aveva fatto. Quindi vedete, viene detto due cose: il riposo non è solo cessazione del lavoro, è anche compimento del lavoro, compimento del lavoro. Un lavoro indefesso, un lavoro che non ha pause, che non ha riposo, che non ha riflessione, non è un lavoro fatto bene, è un lavoro schiavizzante, è un lavoro alienante. Pensate all'economia odierna, no? Che è un'economia degli straordinari, del super sfruttamento del lavoratore, dell'abolizione della festività in onore del dio denaro, del consumo sempre. Ecco, questo viene condannato dalla scrittura, perché se voglio portare a compimento il mio lavoro devo sapermi anche riposare. Inoltre viene affermato che questo riposo viene benedetto. Solo la benedizione di Dio completa il lavoro, lo porta a termine. La vera fecondità nasce solo dalla benedizione. Senza la consacrazione da parte di Dio, ogni lavoro è incompiuto. Solo se il lavoro è posto sotto la signoria di Dio, il lavoro ha un senso. Lo dice molto bene il Salmo 127: se il Signore non costruisce la casa, invano faticano i costruttori. Se il Signore non custodisce la città, invano veglia il custode. Invano vi alzate di buon mattino e tardi andate a riposare e mangiate pane di sudore, perché il Signore ne darà ai suoi amici nel sonno. Guardate l'ironia, anche molto bella. Voi vi fate un mazzo così e dimenticate Dio, e Dio invece ai suoi amici, anche se stanno tutto sul letto tutto il giorno a dormire, li sazia. Ecco, allora capite perché in Israele la celebrazione del sabato diventerà un comando fondamentale, lo vedremo al capitolo 20 dell'Esodo. Questo Dio che Shabbat, cioè ha riposato il settimo giorno, diventa il fondamento dello Shabbat, c'è solo una B in più, del sabato. Viene quindi condannata ogni economia esasperata, ogni assolutizzazione della produzione. Solo Dio ha un primato. E guardate che Israele, almeno questo comando lo vivrà davvero, Lo vivrà davvero, lo vivrà con due dimensioni, che il sabato è un'esperienza di Dio, un'esperienza di paradiso. Se voi leggete quel bellissimo inno che gli ebrei recitano al venerdì sera, all'arrivo del sabato, che è accolto come una sposa bellissima che sta arrivando al suo sposo. È un inno bellissimo, un inno di accoglienza di questa sposa che è il sabato, che viene a trovarti. Ecco, dall'altra parte molti ebrei morirono per il sabato. Ieri nella beatitudine dei perseguitati ricordavo un libro a me molto caro, che prima o poi vorrò fare, perché è un libro terribile, il libro dei Maccabei, dell'assoluto primato di Dio. E viene raccontato che Antioco IV Epifane, che era un greco ma che conosceva molto bene gli usi ebraici, sapeva che gli ebrei di sabato non compiono nessuna opera, e allora assale gli ebrei in giorno di sabato, e nessuno di loro estrae la spada per difendersi, perché è un'opera servile. Nessuno di loro, dice il testo, fece nulla per osteggiare l'invasore. E morirono più di 1000 uomini, donne, bambini, neonati, senza muovere un dito in difesa per rispettare la santa legge del sabato. La cosa che ti impressiona, altro che adesso. Anche la Chiesa ci ha sempre detto che abbiamo un giorno santo, che per noi è la domenica, perché ricorda il giorno del Signore. Il ricordati di santificare le feste non l'ha mica abolito, è sempre un comandamento di Dio. Eppure voi vedete con quanta facilità, no? Non si vive questo giorno come giorno della lode del Signore, della preghiera, della convivialità con i fratelli, ma diventa il giorno se non addirittura quello in cui andare a fare la spesa nelle nuove chiese, nelle nuove cattedrali del mondo d'oggi, che sono i supermercati, gli iper qui, gli iper là, è il giorno in cui vai a sciare, in cui vai e ti dimentichi di Dio e ti dimentichi dei fratelli, mentre invece dovrebbe essere il giorno in cui porti a compimento l'opera del tuo lavoro, ti metti in contatto con Dio perché Dio ti benedica, e vivi la convivialità con i fratelli. Certo, dicevo, il sabato è sicuramente uno schiaffo alla nostra tentazione di un'economia esasperata, ma guardate bene, il sabato è stata anche la prima grande conquista sociale della storia, la prima grande conquista sociale. Gesù lo dice molto chiaramente, il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato, nella famosa polemica che sapete, ecco, perché lui guariva in giorno di sabato. Ecco, il sabato è stato fatto per l'uomo, in una società dove si lavorava 7 giorni su 7, ma soprattutto dove c'era la schiavitù, quindi gli schiavi non alzavano mai la testa, anche lo schiavo, e addirittura il testo, lo vedremo, dice anche il tuo bue, anche il tuo asino si devono riposare il 7° giorno. È una conquista sociale, è stata la prima grande conquista sindacale, tra virgolette, della storia dell'umanità. I latini, i greci non avevano il giorno festivo, è una peculiarità del mondo ebraico che poi con grande lentezza si estende anche ad altre culture, ma il sabato è stato veramente un dono che l'ebraismo ha fatto al mondo, ed è stato un dono per evitare l'asservimento dell'uomo al rendimento, per evitare lo sfruttamento del lavoro. Tant'è vero che Deuteronomio 5, quando ribadisce il comando del sabato, lo collega proprio al fatto che ti è stato dato il sabato perché eri schiavo. Ve lo leggo. Il 7° giorno, Deuteronomio 5,12, è il sabato per il Signore tuo Dio. Non fare lavoro alcuno, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo bue, né il tuo asino, né alcuna delle tue bestie, né il forestiero che sta dentro le tue porte, perché il tuo schiavo e la tua schiava si riposino come te. Ricordati che anche tu sei stato schiavo nel paese d'Egitto e che il Signore tuo Dio ti ha fatto uscire di là con mano potente e braccio teso. Perciò il Signore tuo Dio ti ordina di osservare il giorno di sabato. Ecco, quindi il fare riposare i sottoposti diventa un modo per glorificare Dio nel suo giorno santo. Il sabato diventa quindi protezione dello schiavo e dell'oppresso.
Scusa, posso prego dire una piccola, dimmi. Inciso, ieri in combinazione ho visto una cosa alla televisione su Rai 5 sul blues, la musica degli schiavi, e parlava della Louisiana. È stato molto interessante che quando c'era ancora la dominazione francese, il giorno di domenica gli schiavi venivano lasciati liberi di non lavorare, io questo non l'avrei mai immaginato, e si radunavano tutti in una piazza, si chiamava Piazza del Congo, dove con i loro tamburi ballavano, tambureggiavano, poi facevano anche un po' di mercato, si scambiavano, potevano avere qualche soldino che magari in questi scambi riusciva, e se li potevano prendere. Quindi una cosa incredibile, non avrei mai creduto, quando poi la Louisiana è stata venduta all'America, c'è stata la gestione inglese-americana, invece queste libertà. Però ecco, mi ha colpito tantissimo che era concesso anche agli schiavi il giorno di domenica, in genere potevano, anche se volevano, andare alla messa, eccetera, però comunque liberi di fare, facevano il loro riti voodoo in questa piazza, ballavano e riposavano tutti.
Mi fa piacere questo, perché
io non avevo mai immaginato.
Storicamente non so quanti cristiani abbiano poi concesso il sabato.
La francese, creola, eccetera, poi dopo appunto è cambiato quando poi l'hanno venduto. Io ho sentito lì, perché non so più niente di queste cose, a venduto la Louisiana all'America, certo. E lì hanno avuto il regime.
Certamente nell'ebraismo ciò fu osservato, sempre. Sempre fu osservato, anche rispetto alla servitù, eccetera. Anche se sapete che la schiavitù in Israele era permessa, ma era temporanea. al giubileo, dopo 50 anni si riazzeravano tutte le cose, poi non si sa mai se c'è stato e non c'è stato. C'era anche una forma di servizio volontario, se lo schiavo, non erano schiavi tipo i negri d'America, probabilmente erano forme diverse, se lo schiavo si trova così bene nella famiglia del suo padrone, può rinunciare al diritto di affrancarsi facendosi forare l'orecchio. Lo scrivo nel mio libro La fede in tutti i sensi, per cui quando voi leggete nella Bibbia aprimi l'orecchio Signore, non è aprimi l'orecchio, è forami l'orecchio, cioè con una lesena veniva forato il lobo auricolare e veniva messo il marchio del padrone, per dire che questo aveva scelto di restare a servizio, era un servitore della casa per sua libera scelta. Allora quando noi nei salmi diciamo aprimi l'orecchio Signore e forami l'orecchio Signore, voglio essere tuo servo, voglio essere tuo schiavo, si sta così bene nella tua casa che rinuncio, no? alla possibilità di fare le mie libertà, ma sono più libero se ti servo, la vera libertà è il tuo servizio. Il grande libro, uno dei più belli di commento all'Esodo, resta un libro di una quarantina d'anni fa, quello di Asù, dalla servitù al servizio, cioè il servizio di Dio come vera libertà. Finiamo questa lettura, dove vedete c'è qualche cosa che non gira, perché si dice raccogliamo questa manna, la mettiamo in un contenitore particolare che verrà portato nel Tempio, ma il Tempio non c'è ancora. Però vedete, si inserisce qui una notazione liturgico-cultuale che ci spiegherà perché nell'Arca Santa, che è questo scatolone di un metro e mezzo per un metro, questa specie di piccola bara di parallelepipedo, dentro c'è il bastone di Aronne, le tavole della legge e un contenitore della manna. Ecco, questi staranno sempre nel Santo dei Santi come segno della presenza di Dio. Quindi è un Dio che si fa presente anche nella concretezza della tua vita, ti dà da mangiare e da bere, provvede anche ai bisogni esistenziali di base della tua vita. Leggiamo questi ultimi versetti.
Mosè disse: questo ha ordinato il Signore, riempitene un omer e conservatelo per i vostri discendenti, perché vedano il pane che vi ho dato da mangiare nel deserto quando vi ho fatto uscire dal paese d'Egitto. Mosè disse quindi ad Aronne: prendi un'urna e mettici un omer completo di manna, deponila davanti al Signore e conservala per i vostri discendenti. Secondo quanto il Signore aveva ordinato a Mosè, Aronne la depose per conservarla davanti alla testimonianza.
La testimonianza è una parte, lo vedremo, ci verrà detto tutto nei capitoli successivi del Tempio, viene poi messa nell'arca e nell'arca viene portata nel Santo dei Santi. Vi dico anche che qualcuno invece che testimonianza traduce per gli usi cultuali, vabbè, comunque forse per venire incontro a questa stranezza che il Tempio non c'era ancora. Andiamo avanti.
Gli israeliti mangiarono la manna per 40 anni, fino al loro arrivo in una terra abitata. Mangiarono cioè la manna finché furono arrivati ai confini del paese di Canaan. L'omer è la decima parte di un efa.
Qui ci dà una notazione tecnica, avete capito che se l'omer vale 4,5, l'efa vale 45 litri e basta. Capitolo 17. Capitolo 17 ci racconta due episodi. I primi 7 versetti c'è l'episodio dell'acqua che sgorga dalla roccia, che probabilmente è un'altra tradizione di queste crisi che ogni tanto vengono fuori nel popolo, perché nel deserto manca l'acqua e c'è bisogno quindi di trovarla. Parrebbe quasi una riedizione di quanto abbiamo letto al capitolo 15, le acque di Mara, cioè le acque amare che vengono rese dolci dal crispino, da questo pezzo di legno, eccetera, eccetera. E qui occupa i primi 7 versetti. Dall'8 al 16 abbiamo la lotta contro gli Amaleciti. È un racconto antico, probabilmente di fonte yavista, in cui si ricorda probabilmente una batosta militare presa da Israele durante questa fuga, ed è nominato per la prima volta Giosuè, che sarà il successore di Mosè e il vero conquistatore della terra promessa. Il primo episodio si svolge a Refidim, che significa luoghi spaziosi. Purtroppo non abbiamo più quella cartina misteriosamente scomparsa fatta da Vittoria, che oggi si scusa di non esserci perché deve andare a fare un esame alle Molinette, ma luoghi spaziosi è già giù vicino al Sinai. Siamo vicino al luogo della Teofania, tant'è vero che al versetto 6 si parlerà del Sinai chiamato con l'altro nome Horeb, no? Lo stesso episodio però, numeri 20, lo ambienta a Kadesh, a sud del Negev palestinese, quindi dopo la rivelazione sinaitica. Sono già lì, che in Giordania, diciamo, che stanno per entrare da est in Israele. Leggiamo bene.
Tutta la comunità, forse non funziona.
Tutta la comunità degli israeliti levò l'accampamento dal deserto di Sin, secondo l'ordine che il Signore dava di tappa in tappa, e si accampò a Refidim. Ma non c'era acqua da bere per il popolo. Il popolo protestò contro Mosè: dateci acqua da bere. Mosè disse loro: perché protestate con me? Perché mettete alla prova il Signore? In quel luogo dunque il popolo soffriva la sete per mancanza di acqua. Il popolo mormorò contro Mosè e disse: perché ci hai fatto uscire dall'Egitto per far morire di sete noi, i nostri figli e il nostro bestiame? Allora Mosè invocò l'aiuto del Signore dicendo: che farò io per questo popolo? Ancora un poco e mi lapideranno.
Pensate alla tragedia, pensate alla tensione, la tensione. Questo popolo che sembra quasi che venga preso per i capelli, portato fuori dall'Egitto verso la libertà, contro la sua volontà, un popolo davvero recalcitrante, che non vuole essere salvato. Basta un nulla per arrivare a minacciare il condottiero fin di lapidazione, pensate.
Il Signore disse a Mosè: passa davanti al popolo e prendi con te alcuni anziani di Israele, prendi in mano il bastone con cui hai percosso il Nilo e va. Ecco, io starò davanti a te sulla roccia, sull'Horeb.
Vedete l'Horeb? Siamo già al Sinai? Ma ecco, vedete, spunta l'Horeb, via.
Tu batterai sulla roccia, ne uscirà acqua e il popolo berrà. Mosè così fece sotto gli occhi degli anziani di Israele. Si chiamò quel luogo Massa e Meriba, a causa della protesta degli israeliti e perché misero alla prova il Signore dicendo: il Signore è in mezzo a noi, sì o no?
Testo bello, testo complesso, testo molto ricco, sembrano tante cose da dire, ma dobbiamo anche andare avanti con un certo ritmo. Allora, massa deriva da mashà, che vuol dire prova, tentazione. Meriba deriva da rib, che significa contestazione. Contestazione. La grande contestazione qual è? Ma il Signore è con noi, sì o no? Guardate, è bellissimo. In un versetto si dice tutta la nostra vita. Ogni tanto qualcuno dice: ma lei ha dei dubbi di fede qualche volta? Ma la nostra vita è sempre lì. Il Signore è in mezzo a noi, sì o no? C'è tutta la ricerca, c'è tutto il dramma di tutte le persone. Quali i significati di questi versetti? Primo, Mosè è contestato, i profeti sono contestati, i profeti rischiano la morte per la loro profezia, qui rischia la lapidazione, è la storia di sempre. Chi parla a nome di Dio, chi conduce progetti di libertà, spesso è osteggiato. Pensate anche alla storia della Chiesa. Gesù dice: oh Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti, dal sangue di Abele il giusto fino a quello di Zaccaria, ucciso tra il vestibolo e l'altare. Ma Ma è poi continuato anche così? Pensate alle persecuzioni che hanno dovuto subire i grandi santi, da San Francesco a San Giovanni Bosco. Pensate ai profeti moderni, Don Milani, Don Mazzolari, Oscar Romeo, Elder Camara, Cardinal Pellegrino. Cioè tutte queste figure che sono state davvero profetiche. E più sei profetico e più sei contestato. Guardate Papa Francesco. Secondo, il nostro peccato costante è proprio il dubbio sulla presenza di Dio in mezzo a noi. Ma il Signore è in mezzo a noi, sì o no? Eppure vedete, Dio non si offende di questo nostro dubbio, ma Dio interviene a rassicurarci. Se siamo onesti, ci dà dei segni della sua presenza in mezzo a noi, ci dà dei segni della sua provvidenza. Non lascia senza risposta il nostro dubbio. Terzo, voi sapete che Dio nella scrittura è spesso definito la roccia. Tu Signore sei la mia roccia, la mia rupe di salvezza, eccetera. I rabbini nei loro midrash dicono questa cosa: ma come fece Israele a camminare 40 anni nel deserto? Andò così. Questa roccia che il buon Mosè batte con il bastone e da cui scaturisce l'acqua era una roccia ambulante, cioè questa roccia plin 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 seguirà d'ora in poi Israele durante tutto il suo percorso, e ogni giorno questi si abbeveravano alla roccia. È un modo simpatico per dire che Dio non ti abbandona mai giorno per giorno. Ed è interessantissimo vedere che San Paolo, da buon rabbino, in 1 Corinti 10, 1-2, identifica questa roccia ambulante che segue il popolo nel deserto per dissetarlo con Gesù. Tant'è vero che, facendo esegesi di questi versetti, Paolo scrive: tutti mangiarono lo stesso cibo spirituale, tutti bevvero la stessa bevanda spirituale. Bevevano infatti da una roccia spirituale che li accompagnava, e quella roccia era il Cristo. Bellissimo, eh? Era Gesù, era già Gesù che camminava con Israele, no? Dissetandolo giorno per giorno. Era Gesù, questa roccia ambulante di cui la letteratura rabbinica aveva parlato.
Cos'è questa citazione?
È 1 Corinti 10, versetti 1-2. Tutti mangiarono lo stesso cibo spirituale, tutti bevvero la stessa bevanda spirituale, bevevano infatti da una roccia spirituale che li accompagnava, e quella roccia era il Cristo. Ecco, solo Gesù ci disseta, senza di lui moriamo, solo Gesù è assenza di vita. E allora ecco perché Gesù in Giovanni 7 ci inviterà ad abbeverarci dell'acqua viva che sgorga dal suo seno, cioè dallo Spirito Santo, e lo dirà, egli parlava dello Spirito che avrebbe effuso dopo la sua glorificazione. E ciò si realizzerà con la sua morte. Gesù sulla croce emisit spiritum, che non vuol dire tirò le cuoia, ma vuol dire emise lo Spirito Santo, effuse lo Spirito Santo, e non per niente dal suo fianco uscirà l'acqua. Ricordate, c'è tutto un simbolismo, non si possono leggere i Vangeli senza l'Esodo, Giovanni poi è impossibile, ma questo soldato che lo punge e da questo costato esce acqua, non è solo un'annotazione biologica, l'emolisi della, importante del sudar sangue, l'anemizzazione da flagellazione, ecco, Gesù ormai è morto in anemia totale e c'è soltanto più del siero attorno al pericardio, è un simbolismo. Gesù è la roccia che è battuta, che è percossa dall'acqua che disseta tutti quanti. Leggiamo il secondo episodio, che a me piace tanto, perché questo Amalek lo ritroveremo tutti i momenti. Raccontato così sembra un nemico storico, ma in realtà tutte le volte che Israele è assalito dai nemici, anche negli altri testi della Bibbia, sarà sempre Amalek, e quindi quasi un po' una personificazione del male, sarà sempre Amalek a venirgli a rompere. Leggiamo.
Amalek vuol dire re?
Malak.
Malak
vuol dire re. Amalek non lo so l'etimologia, non lo so. Ma re è Malak. Andiamo avanti.
Allora Amalek venne a combattere contro Israele e Refidim. Mosè disse a Giosuè: scegli per noi alcuni uomini, finisci in battaglia contro Amalek. Domani io starò ritto sulla cima del colle con in mano il bastone di Dio. Giosuè eseguì quanto gli aveva ordinato Mosè per combattere contro Amalek, mentre Mosè, Aronne e Cur salirono sulla cima del colle. Quando Mosè alzava le mani, Israele era il più forte, ma quando le lasciava cadere era più forte Amalek. Poiché Mosè sentiva pesare le mani dalla stanchezza, presero una pietra, la collocarono sotto di lui ed egli vi sedette, mentre Aronne e Cur, uno da una parte e l'altro dall'altra, sostenevano le sue mani. Così le sue mani rimasero ferme fino al tramonto del sole. Giosuè sconfisse Amalek e il suo popolo passandoli poi a fil di spada. Allora il Signore disse a Mosè: scrivi questo per ricordo nel libro e mettilo negli orecchi di Giosuè. Io cancellerò del tutto la memoria di Amalek sotto il cielo. Allora Mosè costruì un altare, lo chiamò il Signore è il mio vessillo e disse: una mano si è levata sul trono del Signore, vi sarà guerra del Signore contro Amalek di generazione in generazione.
Amalek o Amalek è una tribù stanziata a nord del Sinai ed è uno dei primi popoli, è il primo popolo contro cui Israele combatte per arrivare alla terra promessa. Chi era questo Amalek? Amalek, ci dice Genesi 36, era il nipote di Esaù, quindi era un cugino di Israele, perché voi sapete, Giacobbe Israele cambia nome, era nipote anzi di Israele, perché se era nipote di Esaù, del fratello, era nipote anche di Giacobbe Israele. È un popolo molto antico che lo vedremo in Giudici 3, al tempo dei Giudici si associa ai saccheggiatori di Madian di nuovo per combattere Israele. È un popolo che quando Saul viene nominato re combatte contro Saul, prima Samuele 14 e 15. Quando Davide viene unto re ricombatte contro Davide, 1 Samuele 27, 1 Samuele 30, è il nemico ricorrente di Israele, è il simbolo del male che si leva contro il trono di Dio, contro l'arca dell'alleanza, contro il Messia, contro il Messia. Tant'è vero che Isaia 11:10 dice che il Messia combatterà contro Amalek, sarà un vessillo contro Amalek. Esodo 17:15 richiama Numeri 24:20, in cui si dice: Amalek è la prima delle nazioni, ma il suo avvenire sarà eterna rovina. Non è la prima delle nazioni, pensate alle superpotenze di allora, l'Egitto, la Siria, Babilonia, per carità, però è il male, e in questo senso è la prima delle nazioni. E allora vedete qui tutta una dinamica. Innanzitutto, versetto 8, non c'è l'avverbio. Amalek venne a combattere, non c'è neanche allora, cioè qualcuno di voi mette allora, ma nel testo c'è niente. Improvvisamente, improvvisamente, la tentazione ci coglie impreparati, il male viene quando meno ce l'aspettiamo. Il ladro viene a forzare la casa quando dormiamo più profondamente. E l'unica resistenza alla tentazione è la preghiera. Allora vi dico subito che qualcuno dice: no, qui è il racconto di una tattica militare impartita da Mosè dalla cima del monte, gli altri erano tutti giù che combattevano e lui da sopra guidava le truppe, andate là, attaccate a sinistra, faceva dei gesti per. In realtà tutta la tradizione e lo stesso racconto parlano invece della preghiera, di una preghiera incessante, di una preghiera faticosa. E il pregare si fa con le braccia alzate, ma dopo un po' ti viene la periartrite scapolomerale, la patologia della cuffia dei rotatori, cioè comincia a star male. E allora ecco che da una parte Aronde e da una parte Curgli tengono le mani. E poi perché? Perché come lui smette di pregare, il male vince. Allora lui riprende a pregare e il male perde. E allora alla fine trovano le scamotage che gli mettono sotto due mucchi di pietre di qua, due mucchi di pietre di là, e questo sta con le braccia così. Ecco, vedete, l'importanza della preghiera, ed è una preghiera sì fatta da un mediatore, più volte l'Esodo sottolinea la figura di grande intercessore da parte di Mosè, ma è una preghiera a cui collabora tutta la comunità, tutti si danno da fare. Non dicono vai su a pregare, ma uno ti aiuta a pregare tenendoti le mani, l'altro ti fa il cumulo di pietre che sorregga. È una preghiera comunitaria, cioè la tentazione si vince attraverso questa preghiera comunitaria che si associa, sì, all'unico mediatore, all'unico intercessore. Cristo, Gesù, è, lo sappiamo, l'unico mediatore, l'unico intercessore, l'unico sommo sacerdote, l'unico pontefice, ponte in facere, colui che fa il ponte tra noi e Dio. E tutto il tema della lettera agli ebrei, soprattutto dei capitoli tra il 3 e il 10. Tant'è vero che in Giovanni 14 Gesù dice: qualunque cosa chiederete nel mio nome la farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio. E vi dicevo, il Vangelo di Giovanni è un grande midrash, è una riflessione sapienziale sull'Esodo, ed è per quello che Giovanni sottolinea che Gesù è stato crocifisso tra due ladroni. I due ladroni sono Aronne e Cur, Gesù è il nuovo Mosè, e gli altri due, che pur sono dei ladroni, dei peccatori, però sono lì che in qualche misura partecipano alla sua preghiera. Gesù viene veramente presentato come colui che sul monte sta vincendo il male, sta vincendo il male, sta dando la vita al suo popolo. Vi ricordate che in Giovanni 3,10 viene, Gesù si presenta come il nuovo serpente innalzato, il quale dà salvezza per tutti, famoso brano, numeri 21, c'era un'invasione di vipere, di serpenti che mietevano tante vittime nel popolo di Israele. Allora il Signore dice a Mosè: ecco, innalza un serpente di bronzo, tutti quelli che saranno stati morsicati dai serpenti velenosi, come guarderanno questo serpente innalzato, avranno immediatamente la guarigione. Il Messia crocifisso salvatore è davvero questo serpente innalzato, e Gesù dice di sé questo in numeri 21, in Giovanni 3:1-10. Ecco, se noi guardiamo a Cristo innalzato, a Cristo là sul monte con le braccia alte, ecco, noi vediamo colui che ci dà salvezza. Gli ebrei poi sono molto pistini su queste cose, perché loro dicono che il valore numerico della parola serpente è 358, ed è uguale a quello della parola Messia. Allora vi vanno a nozze, capite? Perché se voi prendete la parola Messia e fate il valore numerico delle singole consonanti, la somma viene 358 come le consonanti della parola serpente. Ecco, a Gesù bisogna volgere gli sguardi, in lui bisogna credere, è lui la salvezza per tutti, è lui il grande intercessore. Gesù innalzato sul monte tra due ladroni, è il nuovo Mosè che prega per noi, e finché Gesù prega e intercede, il male viene vinto e sconfitto. C'è anche un'indicazione per tutti noi, che il male si sconfigge con una preghiera forte, con una preghiera costante, con una preghiera incessante. Cosa sia questa preghiera incessante è un problema non facile. Tante volte Paolo parla di pregate sempre, anche Gesù dice pregate sempre. Come si fa a pregare sempre? Abbiamo tante cose da fare, ma fare della nostra vita una preghiera, un dialogo con Dio, un'intimità continua con Lui. Ci sarà chi elaborerà addirittura delle tecniche, pensate alla preghiera del cuore ritmata sul respiro di tutta la spiritualità russa, no? Ecco, ma certamente la nostra vita... di pregare incessantemente, di essere il Mosè sul monte, l'importanza anche della preghiera reciproca, grande mistero, l'abbiamo visto, ma il nostro Papa tutte le volte finisce i suoi incontri con le folle e mi raccomando, pregate per me, lo dice anche ai giornalisti che magari non hanno mai detto l'Ave Maria in tutta la loro vita, presenti sull'aereo con lui, lo dice, e mi raccomando, pregate per me. Ecco il valore della preghiera per vincere il male. Ci arriviamo ancora al capitolo 18, no, è troppo lungo. Mi fermerei qui, pausa caffè e poi il dibattito.